Buongiorno, benvenuto a questa rassegna stampa di oggi, 9 gennaio del 2026. Intanto oggi ci sarà la conferenza stampa della Meloni, quindi sentiremo che cosa avrà da dire sulle questioni governative, sulle questioni che interessano, diciamo, le vicende di politica interna italiana. Però non esiste, oggi giornale, non esiste informazione se non basata su Donald Trump, nel bene e nel male, anche nel male. Ovviamente Donald Trump è il catalizzatore, è una specie di mitragliatore di notizie che ogni giorno riempiono tutti quanti i giornali di tutto il mondo, il che è inevitabile perché Trump fa le cose che uno non si aspetta da Trump, nel bene e nel male, cioè da Trump, da un presidente americano. Ne combina di tutti i colori, a partire dal Venezuela. E sul Venezuela iniziano ad esserci un po' degli effetti benefici, insomma, di questa operazione che ha fatto Trump nello spodestare un presidente non eletto democraticamente che ha usurpato la presidenza del Venezuela, di cui tutti se ne sono fregati, e oggi tutti a rompere i coglioni sul diritto internazionale, mentre ieri, quando il diritto democratico veniva calpestato da un dittatore terribile, beh, se ne sono tutti fregati. A me fa impazzire questa vicenda. Però il tema che riguarda l'Italia oggi è che alcuni prigionieri italiani nelle carceri del Venezuela, senza processo, con torture, delle cose come potete immaginarvi, micidiali che le hanno riguardati, che non riguardano soltanto Trentin, che è l'ultimo purtroppo della lista, ma che riguardano una serie di carcerati, rapiti davvero dal regime di Maduro, insomma, di questa dittatura terribile, beh, insomma, saranno liberati. Due di loro sono stati già liberati, Trentin e Burlò ancora no, e quindi la vicenda venezuelana si contorna di questo elemento, diciamo, di cronaca che riguarda anche l'Italia, di cui i giornali oggi sono tutti eccitati. Evidentemente il Venezuela non è per niente né pacificato né normalizzato, perché il vice di Maduro è il presidente del Venezuela, come mi dice l'amico Baldo, un esule venezuelano qua in Italia, questa qui non è da meno rispetto a Maduro, anzi è più estremista, più socialista, più ideologica rispetto a Maduro. Macron oggi trova l'occasione per fare un attacco durissimo a Donald Trump dicendo che si parla di neocolonialismo da parte delle politiche trumpiane. La cosa sarebbe interessante se venisse da una Verginella, ma viene da un presidente di una repubblica, quella francese, che di neocolonialismo se ne intende assai, in Africa, il franco africano, battuto e ancorato alla banca centrale francese, a proposito di neocolonialismo, che è basato non sulla forza del marco, del franco, che non esiste più, evidentemente a differenza del dollaro, ma dalla forza dei militari e del vecchio colonialismo francese. Marco Cristoforetti, grazie per la tua generosa donazione. È l'uomo, diciamo, che siede nella stessa stanza in cui venne deciso di far fuori Gheddafi perché interessava il loro colonialismo, e il neocolonialismo, francamente, americano, forse c'era anche durante le primavere arabe che questi cretini hanno appoggiato, non comprendendo quello che stavano andando a fare. Insomma, veramente straordinario. Maduro dentro dice fantastico, libero, innocenti fuori, e gli unici a rimpiangere il tiranno sono le sinistre italiane. Libero ovviamente continua su questa battaglia, sinistre italiane che sono orfanelle di un dittatore, e questa cosa la passiamo in carrozzeria come se nulla fosse. Seconda cosa, diciamo, fondamentale di politica estera è la vicenda della Groenlandia, da cui nasce la dichiarazione di Macron, e l'idea di oggi, che nasce dall'amministrazione americana e che esce un po' su tutti i giornali, che si vorrebbero comprare i 57.000 cittadini groenlandesi a 100 k l'uno, quindi un nucleo familiare di quattro persone Inuit si portano 400.000 euro a casa, appunto, neanche così tanto per quella terra. Ma ci sono due considerazioni da fare. La prima, quella che fa paragone, molto divertente oggi. Ricordatevi che la Groenlandia è un paese che in realtà anche con la Danimarca non si trova così bene, perché le sue tensioni indipendentiste sono fortissime, tant'è che lei nell'85 decise di essere danese ma non comunitaria, uscì dalla CE, e in più L'altra cosa interessante sulla Groenlandia che ho letto sui giornali di oggi è che in realtà tutte queste forze militari, cioè, scusatemi, minerarie, petrolio, oro, ci sono delle cartine favolose oggi sui giornali come se fosse Klondike di Paperone. Beh, in realtà è un po' un casino tirar via quella roba dai ghiacci e costa moltissimo, è difficile, non sono riusciti a far degli altri, sono, insomma, come insegnano i norvegesi, nei mari del nord il petrolio lo tirano fuori, lo succhiano fuori, evidentemente non è una cosa così semplice. Donazione anche da Alessandra Bazzoffi, grazie, super sticker da parte tua. Quindi la vicenda che noi raccontiamo di questa Groenlandia, una specie di miniera a cielo aperto, non è a cielo aperto ed è a cielo molto complicato. Terza vicenda che riguarda sempre Trump è la vicenda di Minneapolis. Guardate, io ho visto tutte quante queste immagini della morte di questa ragazza di 35 anni uccisa da un poliziotto del Dipartimento dell'Immigrazione, questa famosa ICE americana. Devo dire la verità, l'ho vista da tutti i lati, l'ho vista dai lati, diciamo, degli indignati come sono io e dai lati di Trump, perché dal lato e dall'angolo di Trump si vede una cosa un po' diversa, ci sono tutti i TikToker e i supporter di Trump che fanno vedere da un'angolatura diversa come in realtà questa signora, muovendosi con l'auto dopo l'intimazione dell'altro di uscire dall'auto, beh, insomma, sta almeno ha colpito uno dei poliziotti dell'ICE che poi ha fatto fuoco e l'ha ammazzata. Vero, ci sono diverse angolazioni e ci sono diversi punti di vista, però il punto sostanziale rimane un altro. Rimane che in un paese civile, vorrei ricordarvi che la polizia, i carabinieri, l'ICE sono al servizio dei cittadini, non al servizio di chi ci governa. Cioè, il punto di vista liberale è che il magistrato è il nostro servizio, i vigili sono il nostro servizio. Il fatto che questa fosse o isterica o alterata, questa non stava uccidendo qualcheduno. Anche da quell'inquadratura stessa di Trump si vede che questa signora lo ha colpito, pare che lo abbia colpito da quell'inquadratura, ma non lo no, ma stava già girando dall'altra parte. Questo cosa dice? Questo dice che negli Stati Uniti non si scherza con le forze dell'ordine, e questo avveniva prima di Trump, avviene durante Trump e avverrà, vi assicuro, dopo Trump. Dall'auto non si scende, si tengono le mani sul volante, se ti dicono di stare fermo stai fermo, se ti sbattono con la testa sopra il cofano, tu rimani con la testa sopra il cofano e non puoi dire nulla. Stiamo parlando di una situazione tipica degli Stati Uniti. Il poliziotto è stato investito 6 mesi fa da un altro giacalantuomo, pensiamo come si possa essere sentito. Sì, Elisabetta, pensiamo anche come si possa essere sentita lei, che gli hanno tirato un colpo in fronte a questa signorina di 38 anni. Il fatto che sia lesbica, che sia di sinistra, ma che cos'è? Un argomento di conversazione questo in un paese normale? Vogliamo vivere in un paese in cui si può essere più rigidi nei confronti di persone che si abbigliano o che hanno un punto di vista diverso, detestabile rispetto al nostro? Beh, insomma, il concetto è che la polizia americana ha il grilletto facile da sempre. Quindi il punto di vista di oggi, secondo me, di questa zuppa liberale è che semplicemente quello che è cambiato è Trump, perché morti simili e evenienze simili a queste ci sono state in tutti gli altri presidenti. Oggi bisogna leggere, cioè, ho cercato di farlo, l'editoriale del Wall Street Journal, che è un giornale non trumpiano ma non di sinistra, direi piuttosto conservatore, si occupa di finanza e dice: abbassate tutti i toni, abbassate i toni a Trump e abbassate i toni alla sinistra, perché dice la polizia è quello che fa negli Stati Uniti. Trump però ha rivendicato questo incidente, così come la sinistra sta facendo un diavolo a quattro su questo incidente e anche lei cose simili le ha fatte durante il loro periodo. Quindi il punto di vista del Wall Street Journal è che è un clima incandescente quello che stanno vivendo negli Stati Uniti di opposizione a Trump e anche Trump ovviamente di dichiarazione. Per quanto riguarda noi italiani, quella è un'immagine inutile che me lo dite, che non fa parte della nostra cultura. Io comprendo la cultura americana, comprendo persino il Far West, ma l'idea che una donna venga uccisa nella sua porta mentre un carabiniere, un uomo dell'ICE stava cercando di aprirla, lei non si ferma, quello che volete, sparategli sulle gomme, arrestatela, mettete mettere in galera la morte, cioè togliere la vita a una persona da parte di uno delegato da quella persona a gestire la sicurezza, perché questa è la sostanza della polizia, beh, insomma, è una cosa che secondo me nei principi liberali occidentali non dovrebbe esserci, è più simile all'Iran che agli Stati Uniti. Poi volete accusare Trump di questo? Fatelo. Io non sto accusando Trump, io sto accusando un sistema che è completamente diverso rispetto al nostro e io mi tengo stretto al nostro. Poi dici, beh, insomma, però il nostro fa sì che noi teniamo assassini. Ma questo è un altro discorso. Se c'è un carabiniere che spara, il carabiniere non a un criminale o a un presunto tale non va in galera, come avviene a Roma, dove gli hanno dato 3 anni a uno che con un punteruolo ha attaccato un carabiniere e poi il carabiniere ha sparato a questo delinquente. Questo, voglio dire, si possono mettere insieme le due cose? Forse sì, direi, no? Non si può passare da un estremo all'altro, come dice Elisabetta. Aboliamo la polizia. Ma no, Mirko, ma quale aboliamo la polizia? Anzi, diamo più potere alla polizia di poter rispondere ai delinquenti. Semplicemente, francamente, magari non spariamo una signora che guida in macchina e aprendo il finestrino e sparando le due colpe in faccia. Non lo so. Poi dopo, voglio dire, si vedrà quello che succederà. Dal punto di vista processuale ci racconteranno tutto. Nel frattempo sta succedendo una cosa terribile, terribile. Sì, ma hai ragione, Luisella, bastava fermarsi. Allora, Gianfranco Fini, può succedere anche per eccesso di emozionale che si faccia una cosa sbagliata, e questo è il caso probabilmente col quale giudicheranno questo poliziotto dell'ICE, perché era stato appunto investito in una situazione simile 6 mesi fa. Cosa dice Andrea Ameli? Ho una notizia, hai finalmente parlato di migratori che manifestano a Bruxelles a Parigi. No, non me ne frega niente perché stanno approvando il Mercosur e lo vedremo nei prossimi giorni che cosa porterà questa cosa. L'Iran mi interessa moltissimo perché l'Iran è, come dice oggi il Foglio, lo stato sponsor del terrorismo globale. Sono 12 giorni di proteste che non sono soltanto gli studenti. Ma sono anche dei commercianti, degli artigiani, 45 persone secondo le fonti internazionali, però insomma non so quanto attendibili perché è difficile fare giornalismo da quelle parti, sono state uccise, 2000 sono stati arrestati. Beh, insomma, stiamo parlando, dice il Foglio, dello sceneggiato dell'anno. Non è Teheran su Netflix, ma è la possibile caduta di un regime terribile come quello iraniano. Su Crans-sur-Cère, sulla cittadina di montagna dove sono morte 40 persone, oggi c'è l'interrogatorio dei coniugi Moretti e l'avvocato dice, un avvocato francese che pare che si chiama Santi, quindi sarà origine italiana, dice accanitissimo secondo le cronache, Guastella oggi ci spiega che questo avvocato dice che i signori avrebbero nella notte tra le 3 e le 6 cancellato tutte quante le foto delle ristrutturazioni che erano presenti sui social, su Instagram, su Facebook, da parte di questi coniugi per inquinare le prove. E beh, però l'inquinamento delle prove e dei testimoni è una delle ragioni per cui in Italia le persone vengono tenute in galera, o meglio, gli si limita la libertà durante un procedimento. Questo non vuole portarmi alle manette, però mi porta a pensare che forse qualche limitazione nei comportamenti di questi signori che hanno e sono colpevoli secondo il 90% della piazza, ma dovranno essere giudicati in un processo di quella strage, beh, si potrebbe avere. Nel frattempo aprono le indagini anche a Roma, lo fanno perché ci sono morti anche degli italiani e dispongono delle autopsie. Francamente non riesco bene a capire, poi si fa l'autopsia e vedi che è morto per l'esalazione dei fumi di quella cosa, però insomma il problema è indagare lì, vedere che cosa è successo lì. Una piccola notazione, che vi sembrerà fuori luogo, ma ve la voglio fare, sulla Nexobria. Aspettate che vi dico il nome giusto, me l'ha segnalata un mio amico professore molto carino, molto attento. Il Nexobrid, sapete cos'è il Nexobrid? Il Nexobrid è un enzima particolare, Nazareno Napoli 3070, grazie per la tua donazione generosissima. Il Nexobrid sono vari flaconi di un enzima che permette di togliere la pelle morta rispetto alla pelle viva. Quindi per gli ustionati come quelli che sono avvenuti in questa vicenda è una medicina favolosa. Questa medicina ne hanno ordinati 6 flaconi da un centro ustioni di Genova specializzato, le ha ordinati anche il Niguarda dove stanno curando purtroppo una dozzina di italiani che stanno in gravissime condizioni. questa medicina, una medicina fondamentale per la pelle, per poterli mantenere in piedi, questa medicina è stata ed è prodotta da una società israeliana che ha sede a Yavne. Avete capito? Una società israeliana. Io quelle deficienti, quelle cretine delle farmaciste che buttavano i medicinali israeliani, dove sono? Eh? Dove siete? Farmaciste, dove cazzo siete? Toc, toc! Buttatevele su anche voi, buttatevi anche il Nexobrid, buttatelo, no? In questo caso lo usiamo la medicina israeliana? Il boicottaggio di Israele, che cazzo ne facciamo in queste ore? No, lo facciamo a giorni alterni? Se ci sono i bambini di Cran non le buttiamo. Perché non lo fate ora quel video che avete fatto sulle medicine israeliane? Dove siete? Dove siete farmaciste coraggiose, Propal, i boicottatori? Dove siete finiti? Mi viene sangue al cervello. Vabbè, lasciamo perdere. Nel frattempo ci sono due notizie di economia. Calano i disoccupati in Italia, arriva al 5,7% il tasso di disoccupazione, è il più basso dal 2004, ma è anche più basso della media europea che è il 6,3%, quindi in Italia ci sono meno disoccupati che in Europa. Un tempo si combatteva e si urlava per l'alto livello di disoccupazione che c'è in Italia. Oggi siamo i più bassi di tutti. Cioè, continuano a essere 12 milioni di persone, mi sembra il 33% della popolazione nazionale, che non lavorano o che non cercano occupazione, non lavorano gli studenti, non cercano occupazione i pensionati giovani o non cercano occupazione i cosiddetti NEET. Allora, questi sono i due dati, cioè disoccupazione ai minimi e molta gente che non cerca l'occupazione. Ovviamente sulla stampa la Saraceno che cosa ha cercato? Dice siamo in affanno, aumentano gli inattivi. Allora io voglio dire, tu ce la puoi avere col governo Meloni per tanti motivi. Io faccio molte critiche su questa finanziaria, l'avete sentito, e forse non è neanche merito della Meloni il fatto che ci sia così bassa la disoccupazione, anche perché ci sono tanti investimenti che derivano di quella merda del PNRR, perché Renzi fece quella legge ben fatta sul Jobs Act che ha liberalizzato il mercato del lavoro, quindi è un'eredità che arriva dal passato, non arrivano soltanto l'eredità dei bonus 110. Ma il punto sostanziale è, ma perché non la puoi mettere così, o anche se vuoi mettila così e mi dici che il problema sono gli inattivi. Il problema degli inattivi, vi voglio segnalare che c'è negli ultimi 50 anni. La scarsa occupazione femminile in Italia esiste dal 48, anzi l'occupazione femminile sta aumentando con il governo Meloni. Allora, perché si deve essere così partigiani sia in un senso sia nell'altro? Perché dice meno disoccupati, meno voti per la sinistra e CGIL, dice Salvatore di prima. No, la CGIL ormai c'è un articolo oggi che sta perdendo in effetto iscritti perché ormai è diventato un partito politico più che evidentemente un movimento sindacale di cui ce ne sarebbe molto bisogno. Quindi il tema fondamentale non è solo merito della Meloni questa disoccupazione. Certo, la Meloni non ha incasinato le cose, ma arriva dal passato una tendenza per cui oggi in Italia ci possiamo dire che siamo il paese tra i più paesi più virtuosi sulla disoccupazione. Basta? No, troppe poche donne occupate, troppe poche persone che vogliono lavorare. L'altra cosa incredibile, anche quella, voglio dire, è forse un po' in attesa, perché addirittura è la prima pagina del Messaggero con l'apertura del Messaggero. Non aveva meglio da fare che non titolare sui buoni del tesoro poliennali, i cosiddetti BTP, che dice tutti vogliono i BTP italiani. Allora, è vero, perché ieri hanno emesso BTP per 20 miliardi, ci sono state richieste per 265 miliardi. Questa emissione valeva per il mercato istituzionale, quindi non noi, non il retail, cioè i grandi fondi, gli investitori, i fondi pensione, tutti a cercare BTP italiani. E questo è un segnale importante di fiducia e in solidità dell'Italia. Questi BTP rendono il 3-19%, quindi un po' di più rispetto ai BTP di altri paesi europei, come la Francia o come la Germania. Perché abbiamo ancora 64 punti base, quindi lo 0,6% di interessi in più sui decennali, il che è il minimo negli ultimi anni, però è pur sempre un interesse in più. Quindi gli investitori internazionali che cosa non dicono? I titoli di Stato italiani rendono un po' più di quelli tedeschi, anche se poco di più rispetto al passato, ma l'Italia è talmente affidabile che conviene andare. Quindi è un vero termometro della affidabilità dell'Italia. Certo, da questo diventare l'apertura del Messaggero è interessante. Il pezzo più bello di oggi è quello di Susanna Tamaro. Susanna Tamaro sul Corriere della Sera fa un pezzo sui bambini del bosco in cui peraltro rivela una cosa che io, ignorante, non sapevo. Susanna Tamaro che è una grandissima scrittrice italiana. Beh, insomma, è stata anche lei in una casa famiglia perché viene, scrive, da una famiglia disfunzionale. E però lei ti dice: io lo so cosa sono le case famiglie, non prendiamoci per il culo. Stiamo iniziando, dice. Inizia a dire: i bambini della famiglia del Bosco stanno iniziando a compiere dei gesti di autolesionismo e la mamma dei bambini del Bosco sta iniziando a dare dei segni di arrabbiatura. Benvenuti nella follia moderna in cui i bambini hanno segni di autolesionismo e dice: ecco, si sono, sono diventati come tutti gli altri. Attraverso questo coup de théâtre molto interessante parte il pezzo della Sattamarro che dice: bene, avete reso normali quelli che non erano normali, e cioè li avete resi pieni di atti di autolesionismo come fanno gli adolescenti tipicamente italiani. Non tutti, ovviamente. Anch'io ho vissuto in una casa famiglia, ci racconta la Tamaro, la psichiatrizzazione, questa è una cosa stupenda che scrive, dei dissidenti è una delle principali armi dei regimi comunisti. Questo stiamo facendo nei confronti di questi ragazzi, stiamo psichiatrizzando il dissenso dei ragazzi e dei genitori. Questa storia dei ragazzi che sono stati tolti alla famiglia è, secondo me, un scandalo. E la Tamaro fa bene a ricordarlo oggi sul Corriere della Sera, ricorda come ha vissuto lei, il fatto che non ci sia il bagno, il fatto che non ci sia la socializzazione secondo questi psichiatri straordinari della scuola, ma gli diamo la psichiatrizzazione all'interno delle case famiglia. Insomma, un pezzo molto molto bello per quelli che come me pensano che questo sia uno scandalo italiano. Nel frattempo l'ultima vicenda riguarda invece la sicurezza in Italia, ne sapete tutti i casi di sicurezza, ormai ce l'abbiamo fin sopra i capelli, e a precisa interrogazione dell'aspirante Patek al ministro degli interni Piantedosi sul disastro della sicurezza italiana, beh, insomma, Piantedosi si diverte, lo leggo sulla Verità, e il fondo è stato fatto da Maurizio Belpietro. Piantedosi si diverte perché dice: scusami, aspirante Patek, no, lo chiama Renzi, non aspirante Patek, i reati rispetto a quando governavi tu sono diminuiti del 18%, gli omicidi rispetto a quando governava Renzi sono diminuiti del 33%, gli sbarchi quando governava Renzi erano il triplo di quelli che sono oggi, e i morti in mare altrettanti, cioè noi abbiamo meno morti in mare, meno sbarchi, meno omicidi e meno reati di quanto governava Renzi. Peraltro, quando governava Renzi, i rimpatri erano il 2,5%, mentre oggi sono al 10%. Insomma, una risposta che Renzi considera burocratica, ma gliel'ha messa in quel posto, come sa fare Piantedosi, che su queste cose, devo dire, da funzionario del Ministero degli Interni, direi senza nessun grande bias politico, riesce ad essere molto convincente. Ragazzi, i biglietti, siamo arrivati ormai a 2.000 biglietti ceduti, dati, i biglietti per la ripartenza stanno finendo, quindi io vi prego, per coloro che si sono già iscritti alla ripartenza e che avete dei dubbi se venire o non venire, o che siete certi di non venire, come si dice a Roma, scancellatevi con la S, così che possiate far entrare qualcun altro in lista. Qua che dice: a Firenze dicono che glielo ha messo in tasca. Esatto, Agostino La Mosca, gliel'ha messo in tasca. Serena e 5Z, meno sbarchi, ma sempre troppi. E beh, c'hai ragione, c'hai assolutamente ragione. Gianmario V9U, io ci sarò la mattina e la sera. Gianmario, il 12 febbraio ci vediamo. Susanna ha prenotato, viene, quindi la togliamo dalla sua amata Liguria. Claudio Binda, già iscritto come sempre. Ciao Claudio. Una ripartenza a Roma, dice Francesca Maria Picucci. Lo so, ci devo pensare, ma guardate che fare queste ripartenze è faticoso. Cioè, non è una cosa, bisogna organizzarla, trovare i posti, trovare gli sponsor, trovare, cioè, è un bel casino. E ci sarà la zanzara, certo che ci sarà la zanzara. Alla fine la Meloni ha successo. Vabbè. Vi do appuntamento come sempre. Come sempre con la zuppa di domani, stasera alle 19:30 con 10 minuti, e poi sul sito nicolaporro.it, perché c'è qualcuno di voi che si dimentica che le notizie vere in giornata le trovate soltanto là.